Allora, a me l'arduo compito di fare una cornice teorica, non scappate, ma sarò breve, perché abbiamo parlato di rappresentazioni, ma abbiamo parlato poco di spazio, e le due cose sono estremamente connesse, in primis se ci riferiamo poi a quello che è lo spazio della città. Il rapporto tra città e sua rappresentazione è un rapporto originario, cioè le prime città sono state rappresentate, anzi, però anche il contrario, cioè le prime rappresentazioni geografiche rappresentano delle città, non proprio delle città, dei siti in cui le persone vivevano insieme. E quindi già la rappresentazione dello spazio in qualche modo lo significa, no? Gli dà un valore. Non esiste uno spazio, esistono tanti, allora quanti spazi e soprattutto quali spazi? Ecco perché è importante interrogarsi sulle forme della rappresentazione. Questa è semplicemente, si vede più o meno, no? Si intuisce, è la più antica rappresentazione geografica detta in tutti gli storici della cartografia. Siamo nel 6150 a.C., il sito neolitico posizionato nell'Anatolia meridionale di Kataluyuk, viene rappresentato l'abitato, cioè le case. Non ci sono strade, ma i camminamenti in qualche modo sono dei percorsi che vanno da un'abitazione all'altra. Viene rappresentato l'abitato da un punto di vista zenitale, quindi dall'alto. Invece il vulcano, che è poi l'origine dell'ossidiana, quindi questa pietra che viene lavorata, ho scritto tanti libri su questa immagine, che viene lavorata, scambiata e quindi costruisce una prima rete di spazio regionale, viene rappresentato in un altro modo, attraverso un'altra tecnica, un'assonometria. Quindi c'è una rotazione del punto di vista, c'è una tecnica. Ecco perché è considerata la prima rappresentazione geografica, pur non essendo propriamente una mappa, ma abbiamo visto che mappa può significare tante cose. Allora, quando... vi ringrazio, mi ha chiesto di venire qui e magari di fare un'introduzione teorica, visto che poi abbiamo assistito a delle ricerche di campo. Allora ho detto, beh, bisogna andare a interrogare i maestri. Quando si parla di spazio non si può non richiamare Henri Lefebvre la produzione dello spazio, proprio perché Lefebvre, in un mondo ormai lontano, perché siamo all'inizio degli anni 70, cerca di ricostruire quella che è, dice, la specificità spaziale urbana, andandosi a riferire a che cosa? A quelle che sono le configurazioni delle reti sociali, delle forme costruite, delle cose, dell'abitato e dell'attività umana all'interno di una città e della sua sfera geografica di influenza. Cerca di raccontare questa complessa specificità spaziale urbana attraverso l'ideazione teorica della triplice dialettica dello spazio urbano. In realtà non ci riuscirà completamente, e altri, tra cui un geografo a cui sono particolarmente legato, che si chiamava Edward Soggia, continuano questo percorso. Soggia lo fa con questo testo che si intitola Third Space nel 1966, cioè dopo che Lefebvre finalmente viene tradotto anche in inglese, e quindi la sua fortuna, diciamo, accademica in qualche modo aumenta di livello esponenziale. Forse qui bisogna spegnere la luce.
Sì.
Perché siamo, magari accendo questa perché se no mi perdo. Dove si accende? Perché siamo in un esempio di quello che viene definito come primo spazio. Il primo spazio qual è? È quello che noi percorriamo la mattina quando andiamo a lavorare, quando andiamo a lezione, quando andiamo al cinema, quando ci spostiamo all'interno della città attraverso dei percorsi che sono riconoscibili, quando stiamo in fila per aspettare l'autobus o il taxi, in questo caso siamo a Piazza del Cinquecento, sì, a Roma, fuori dalla stazione Termini. Il primo spazio è importante, sì, riprende la pratica spaziale, garantisce la produzione, la riproduzione delle forme immateriali dello spazio, ed è uno spazio empirico, materializzato, prodotto socialmente, verrà definito spazio percepito, vabbè, ci interessa fino a un certo punto, ma soprattutto è uno spazio aperto alla descrizione e alla misurazione, ed è uno spazio normato. Questo è il primo spazio. Il secondo spazio invece ha delle caratteristiche un po' diverse ed è uno spazio caro ai geografi, perché contro il secondo spazio in qualche modo sono infrante anche le possibilità di profondità della ricerca geografica. Qual è il secondo spazio? Qui ho messo il piano strutturale comunale, cioè l'immagine del piano strutturale comunale, cioè una delle immagini, cioè no, magari poi andiamo sopra, ma non vuole essere una critica, però il secondo spazio, secondo questa rilettura di Edward Sogia, riguarda le rappresentazioni dello spazio, quelle di cui non abbiamo parlato, perché in realtà oggi abbiamo parlato di altro, del terzo spazio, lo vedremo tra poco, e quindi riguarda le immagini. E soprattutto questo secondo spazio è uno spazio concettualizzato che si costituisce soprattutto mediante il controllo della conoscenza, dei segni e dei codici. C'è scritto anche, adesso io non ricordo il sottotitolo, però dà una descrizione quantitativa di quella che è la struttura, la conformazione del territorio. Ed è uno spazio fondamentale, cioè domina ogni società, è il magazzino che mette in scena quello che è il potere, l'ideologia, e soprattutto è lo spazio attraverso cui si attuano il controllo e la sorveglianza, è lo spazio istituzionale in qualche modo. No? Ecco, io non sapevo prima di venire qui che oggi invece avremmo parlato sostanzialmente già del terzo spazio, che quindi questa cornice può risultare in qualche modo ridondante.
C'è da dire... Quello che chiamavo la mappa esperta.
Esatto, esattamente. C'è da dire che sia il primo che il secondo spazio fissano gli studi urbani su quelle che sono le apparenze misurabili della realtà urbana. Quindi quella specificità dell'urbanesimo da cui siamo partiti, che prima Lefebvre, poi Sogia, anche delle Gregori negli anni 90, cercano di ricostruire, perde di consistenza perché tende in qualche modo a ridursi a quelle che sono le forme fisse, no? Che vengono definite e interpretate come prodotti materializzati di processi che non sono spaziali, dipendono dalla storia, dall'economia, dalla politica, ma che sostanzialmente non riaffermano, come direbbe Sogia, le ragioni dello spazio, quella svolta spaziale negli anni. Dell'inizio degli anni 90 in tutte le scienze sociali. E allora arriviamo al terzo spazio. Nel terzo spazio non ho un'immagine perché è difficilmente riducibile a una forma di rappresentazione. Dice Sogia, il terzo spazio riguarda gli spazi della rappresentazione, incorpora i simbolismi complessi che non sono sempre codificati, e sono spesso legate alla dimensione clandestina e sotterranea della vita sociale e dell'arte, sono quasi dei controspazi. Ma la cosa più importante è che il terzo spazio è uno spazio vissuto da chi lo abita, è uno spazio che viene trasformato attivamente con l'assegnazione di nuovi significati e funzioni. Non è uno spazio dato una volta per tutte, no? Ma viene continuamente rinegoziato. Nostica Pezzoni, il discorso che ha fatto Maria Pozzato, il discorso che ha fatto Elena, no, ci rimandano a questo elemento dello spazio vissuto. Quindi lo spazio urbano diventa un luogo di esperienza e di azione, sia individuale che collettiva. E poi è anche simultaneamente reale e virtuale, ma questo forse ci porterebbe lontano. Allora, un primo terzo spazio che ovviamente oggi è necessario richiamare è quello dei luoghi d'origine. Anch'io ho partecipato, anche se non ne parlo oggi, all'indagine insieme, insomma, coordinata da Maria Pia Pozzato, e da geografo mi sono chiesto, ma queste cosa sono? Sono mappe, sono disegni? Come facciamo a classificarle? Questo sarà un problema fondamentale di metodo. Ma poi, sempre andando a riprendere la lezione dei grandi maestri, ho aperto la storia della cartografia, la grande monumentale storia della cartografia, e mi sono reso conto che tutte le nostre mappe erano esattamente dei modi di rappresentare lo spazio che già erano stati codificati nella storia della cartografia, c'erano le isole, c'erano gli isolari, c'era il disegno, diciamo, la cartografia premoderna, c'era lo spazio misurato, che si afferma sostanzialmente dal 1600 in poi, c'erano delle modalità che potevano essere condotte a dei tipi, no? A degli stili di rappresentare lo spazio, ma questo non basta, perché anche i nostri disegni in qualche modo potevano essere ridursi a luoghi impersonali, sempre attraverso, no, l'affermazione del punto di vista verticale, andando a utilizzare questa forma intermedia di disegno astratto e figurativo, e quindi in qualche modo avevamo bisogno di qualcos'altro. Maria Pia l'ha detto molto bene, del discorso che poi veniva prodotto su questi disegni, e nel nostro caso il discorso ci ha restituito dal testo verbale, che in qualche modo ci ha dato uno spazio che era irriducibile all'immagine, andando proprio a completare e ampliare la comprensione di quelle rappresentazioni. È la stessa caratteristica del terzo spazio che Soggia descrive come space of inhabitants and users, è esattamente la stessa cosa. E nel caso dello spazio vissuto di Bagnoli in Piano, vicino a Reggio Emilia, ritroviamo questa descrizione che vi leggo rapidissimamente. Sono cresciuta a Bagnolo, dove abito tuttora. È un paese piccolino, quindi ci sentiamo tutti di appartenere alla stessa famiglia. L'area che ho rappresentato raffigura tutti i punti che sento facciano parte del mio luogo d'origine. Fin da piccolo ho sempre vissuto il mio paese. Casa mia era un po' la mia base, e da lì tutti i giorni uscivo e incontravo il paese. La carrozza è sempre stato un luogo fondamentale, è il ristorante in cui andavo sempre da piccola con i miei. Ho moltissimi ricordi, tutti bellissimi. Il ristorante è tuttora una parte fondamentale della mia vita, perché oggi ci lavoro. Da quando sono nata lo staff è rimasto sempre più o meno lo stesso, e una persona in particolare è parte ormai della mia vita. Un altro luogo importante è il bar, in cui vado sempre, eccetera, eccetera. Kevin e Giulia sono i miei migliori amici da sempre, e sento casa loro come fosse anche un po' mia. La coppa è fondamentale perché è un altro luogo di incontro del paese in cui ci lavora mia mamma, e in cui lavora mia mamma. Dunque, nella descrizione del discorso prodotto sull'immagine emerge la dimensione del terzo spazio, quella dello spazio vissuto. In questo caso non c'è costruzione di uno spazio alternativo, ma questo lo vediamo nell'esempio successivo, che poi anche l'ultimo.
Purtroppo io non mi devo chiedere.
Sì, sì, no, vado rapidissimo. L'ultimo esempio è quello che un po' risponde anche alle questioni che erano emerse dopo l'intervento di Elena, perché esistono vari modi di rappresentare il terzo spazio. Questo è un gruppo di Cagliari, coordinato dal professor Maurizio Memoli, che lavora in questo modo già da diversi anni, ha prodotto una bellissima ricerca sul centro di Tunisi e ultimamente questa sul quartiere Sant'Elia, raccontata in questo modo. Sant'Elia è uno spazio emblematico, conflittuale e contrastivo, sintesi della matrice popolare appoggiata alla bellezza esaltante della natura squisitamente urbana. È lo spazio simbolo della rigida durezza dei suoi grandi palazzoni in cemento armato, che pure non cancella la cortese familiarità del borgo più antico. È il luogo di emersione della frattura invariabile tra la vita quotidiana della società cittadina e la complessità delle politiche sociali urbane. Questo è un bellissimo sito di ricerca. Ovviamente dietro ci sono dei finanziamenti, delle competenze importanti, perché questo tipo di produzioni evidentemente richiedono. Qui c'era qualcosa che non funzionava. Questo è sostanzialmente, adesso l'avevo eliminato, ovviamente c'è tutta una componente audio abbastanza importante nella fruizione del sito di ricerca. C'è la divisione che racconta il quartiere, ma lo racconta attraverso la dimensione del vissuto delle persone che ci abitano. Ecco, la cartografia diventa davvero uno strumento quasi banale per la localizzazione di quello che poi si va a raccontare. Quello che a me premeva, magari se avete la curiosità andate ad approfondire questo studio del gruppo dei geografi, non soltanto, ma quasi tutti dell'Università di Cagliari, quello che mi premeva approfondire è proprio l'emersione dell'esperienza soggettiva e quotidiana attraverso quelle che sono le rappresentazioni e le narrazioni degli abitanti. Abitanti che, attenzione, sono, secondo il progetto, gli abitanti dei luoghi marginali, delle città mediterranee. Ma in realtà poi, cosa emerge da questo spazio, da questi frammenti dello spazio quotidiano? Che la marginalità di Sant'Elia è più una marginalità se vista dall'esterno, se rappresentata senza quegli strumenti che richiamano il terzo spazio. La marginalità invece appare come una condizione aperta, non sempre presente, e soprattutto una condizione di cui i residenti si appropriano e in qualche modo rielaborano in maniera sempre differente. E si discosta quindi questa restituzione in termini di terzo spazio da quell'immagine che è statica, che è monolitica, attribuita al quartiere dall'esterno e che invece rimanda un po' ai limiti anche di definizione di quello che è di quelli che sono il primo e il secondo spazio. Qui c'è un altro breve scatto, ma non lo leggo perché ho capito che ci stanno per cacciare. Concludo soltanto dicendo che sono particolarmente contento di essere venuto oggi, perché mi sembra che la tendenza sia quella dell'allontanamento dal topos, quindi dalla misurazione, no? Che prende il sopravvento su tutte le altre informazioni, andando in qualche modo a compromettere quello che è il valore storico, sociale e culturale del territorio. Mi sembra che oggi sia proprio emerso il recupero di quella che è la dimensione percettiva, esperienziale dello spazio urbano, e ne sono particolarmente contento. Grazie.
Grazie mille, grazie davvero. Anche per questo ultimo genere, perché sembra...